Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla restaurazione è un manuale universitario di storia moderna pubblicato dalla Terza nella collana Manuali di base. Il volume è firmato da Francesco Benigno, Massimo Cigiannini e Nicoletta Bazzano. L'edizione è indicata dalla ISBN 9788842078036, conta circa 379 pagine. Come chiarisce il titolo? Segue l'arco convenzionale, che va dall'espansione europea, oltreoceano avviata alla fine del 400, fino alla restaurazione successiva alle guerre napoleoniche. Non è quindi una monografia dedicata a un singolo stato o evento, ma una sintesi interpretativa pensata soprattutto per studenti dei corsi introduttivi. Il suo obiettivo dichiarato è coniugare chiarezza concettuale, concisione, aggiornamento e rigore nel lessico storiografico. La materia viene affrontata secondo una prospettiva che collega storia politica, trasformazioni economico-sociali, conflitti religiosi e relazioni tra Europa e mondo atlantico e mediterraneo. Il libro mira così a fornire una struttura cronologica e problematica con cui ordinare fenomeni vasti, evitando di ridurre l'età moderna a una semplice successione di sovrani, guerre e date. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la scoperta dell'America come avvio di una storia interconnessa. L'apertura del manuale sulla scoperta dell'America individua un passaggio decisivo per comprendere l'età moderna, l'orizzonte della storia europea non. Può più essere trattato come separato da quello extraeuropeo. Le spedizioni iberiche e la successiva conquista coloniale modificarono le rotte commerciali, le gerarchie politiche, la circolazione delle risorse e la rappresentazione stessa del mondo. Assumere questo punto di partenza non significa attribuire a un unico viaggio la causa di ogni trasformazione successiva. Significa riconoscere che, dalla fine del 400, l'espansione oltreoceano creò rapporti durevoli di dominio, scambio e conflitto tra continenti. Per uno studente, il valore di questa impostazione consiste nel collegare fenomeni spesso studiati separatamente, la costruzione degli imperi, l'afflusso di metalli preziosi, le economie atlantiche, la competizione navale e le conseguenze demografiche della conquista. La modernità europea emerge dunque anche dalla sua capacità di proiettare potere fuori dal continente, non soltanto dallo sviluppo interno degli stati. In un manuale di sintesi, questa prospettiva aiuta inoltre a non confondere l'espansione con un processo uniforme o esclusivamente positivo. La crescita dei contatti globali fu accompagnata da violenza, asimmetrie e subordinazione coloniale. Il tema offre perciò una chiave di lettura concreta, il mutamento delle società europee dipese in misura rilevante dalle connessioni create oltre i loro confini. Secondo, la formazione degli stati e il carattere plurale del potere politico. Uno dei nuclei necessari per attraversare l'età moderna è la trasformazione delle strutture politiche europee. Il periodo vede monarchie e dinastie rafforzare strumenti fiscali, militari e amministrativi. Ma questa evoluzione non va interpretata come la nascita immediata dello Stato nazionale contemporaneo. Il potere restava distribuito tra corti, nobiltà, città, corpi territoriali, istituzioni ecclesiastiche e privilegi giuridici. Molte compagini erano inoltre monarchie composite, formate da territori diversi sotto lo stesso sovrano. Un manuale che copre secoli e aree differenti deve quindi rendere leggibile la tensione fra accentramento e negoziazione. L'autorità dei governanti aumentava attraverso eserciti permanenti, diplomazia e prelievo fiscale, ma dipendeva anche dalla collaborazione delle elite e dalla capacità di ottenere consenso o obbedienza. Questa chiave evita due semplificazioni l'idea che le monarchie assolute controllassero ogni dimensione della vita sociale e, al contrario, l'idea che le istituzioni fossero meri scenari privi di effetti reali. Le guerre, per esempio, richiedevano entrate e apparati. Tali esigenze incidevano sui rapporti fra centro e periferie e potevano generare resistenze. La storia politica viene così collegata ai meccanismi materiali del governo. Per chi studia, il risultato è una griglia utile a confrontare casi differenti, senza cancellarne le specificità. Le forme del potere moderno mutano da area ad area, ma condividono il problema della costruzione e dell'esercizio dell'autorità in società ancora fortemente corporative e gerarchiche. Terzo, riforma. Confessionalizzazione e conflitti religiosi nell'Europa moderna. La frattura religiosa avviata dalla Riforma protestante costituisce una dimensione centrale dell'età moderna, perché ridefinì contemporaneamente credenze, istituzioni e alleanze politiche. Ridurla a una disputa teologica impedirebbe di coglierne la portata. La contestazione dell'autorità ecclesiastica investì la vita delle comunità, l'organizzazione delle chiese, l'educazione, la disciplina morale e la legittimità dei governanti. La risposta cattolica e il consolidamento delle diverse confessioni protestanti produssero quindi processi di riorganizzazione religiosa e politica. In questa prospettiva, il concetto di confessionalizzazione è utile come strumento interpretativo, segnala il tentativo delle autorità civili ed ecclesiastiche di definire appartenenze, pratiche e comportamenti più uniformi. Non implica però che il controllo fosse totale, né che le identità collettive fossero prive di conflitti o adattamenti locali. Le guerre di religione mostrano con evidenza quanto fede e potere fossero intrecciati. Le rivalità dinastiche e territoriali non scomparvero dietro le contrapposizioni confessionali, ma spesso si combinarono con esse, ampliando la scala e la durezza degli scontri. Per uno studente, seguire questo intreccio consente di capire perché la pace religiosa non fu semplicemente il ritorno a un ordine precedente, comportò nuovi equilibri, nuove minoranze e nuove definizioni della sovranità. Il manuale offre così una base per leggere la religione come fattore storico concreto, capace di incidere sia sulle decisioni delle elite, sia sulle esperienze quotidiane delle popolazioni. Quarto, economia. Società e Mediterraneo, oltre la sola storia delle grandi potenze. L'età moderna non è spiegabile soltanto attraverso le corti europee e i grandi trattati. La sua fisionomia dipende anche da mutamenti nei commerci, nelle produzioni, nella fiscalità, nelle gerarchie sociali e nei rapporti fra città e campagne. La competenza di Francesco Benigno nella storia economico-sociale dell'area mediterranea rende particolarmente pertinente l'attenzione a questa dimensione, senza che il Mediterraneo venga trattato come uno spazio marginale rispetto all'Atlantico. Le due aree non sono alternative nette entrambe. Partecipano a reti di mobilità, scambio e competizione, pur con pesi e dinamiche variabili nel tempo. Una sintesi efficace deve inoltre distinguere tra crescita degli scambi e miglioramento generalizzato delle condizioni di vita. L'incremento delle risorse circolanti e delle attività commerciali poteva convivere con povertà, carestie, crisi di sussistenza, carichi fiscali e profonde disuguaglianze. Analogamente, le società restavano organizzate in ordini e ceti, ma erano attraversate da processi di mobilità, ridefinizione del prestigio e conflitto. Questo approccio permette di ricondurre eventi politici apparentemente lontani alla loro base sociale. Le guerre richiedono denaro e uomini. I governi dipendono da sistemi di prelievo Le rivolte possono nascere da tensioni fiscali e alimentari, oltre che da rivendicazioni politiche. Il vantaggio didattico è rilevante, perché il lettore impara a usare categorie connesse: produzione, commercio, privilegi, lavoro, imposte e consumo, per interpretare i cambiamenti storici. La modernità appare così come una trasformazione diseguale, non come un percorso lineare di progresso. Infine, rivoluzioni. Età napoleonica e restaurazione, come ridefinizione dell'ordine europeo. La scelta di concludere con la restaurazione dà al manuale un punto d'arrivo storicamente significativo. Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, le rivoluzioni e l'espansione napoleonica misero in crisi assetti politici e sociali consolidati, diffondendo nuovi linguaggi della cittadinanza, della sovranità e dell'uguaglianza giuridica. Il loro impatto non si esaurì nella vicenda francese, la guerra, l'occupazione. Le riforme amministrative e la reazione delle monarchie ridisegnarono l'intero spazio europeo. Collocare la restaurazione alla fine del percorso evita di presentarla come un semplice ritorno al passato. Dopo il 1814-1815, le potenze cercarono certamente di ristabilire dinastie e un equilibrio internazionale, ma non potevano annullare automaticamente le trasformazioni istituzionali, sociali e culturali prodotte dai decenni precedenti. La restaurazione va dunque letta come un tentativo di ricomposizione, fondato sul controllo della rivoluzione e sulla stabilità tra stati, dentro un continente ormai mutato. Questo tema richiede di tenere insieme rottura e continuità. Le idee rivoluzionarie non cancellarono in un colpo solo privilegi, disparità e tradizioni politiche. Allo stesso tempo, le elite restaurate operarono in un contesto nel quale l'esperienza rivoluzionaria aveva modificato il campo del possibile per il lettore. Il valore interpretativo della sezione conclusiva è proprio questo: comprendere perché l'età moderna termini non con una cesura assoluta, ma con una fase in cui vecchi principi e nuove forze politiche convivono in modo conflittuale. In conclusione, questo volume è indicato anzitutto agli studenti universitari che affrontano per la prima volta la storia moderna e hanno bisogno di una struttura affidabile per orientarsi fra processi di lunga durata, cronologie e concetti storiografici. Può risultare utile anche a insegnanti, candidati a esami selettivi o lettori non specialisti che cerchino una sintesi italiana compatta, anziché una monografia centrata su un solo paese, autore o episodio. Il beneficio pratico principale consiste nell'offrire una mappa di studio, l'espansione europea, le forme dello Stato, le divisioni confessionali, le dinamiche economico-sociali e la crisi dell'ordine settecentesco possono essere collocate in relazioni comprensibili. Sul piano intellettuale, il testo invita a leggere gli eventi politici insieme alle condizioni materiali, alle istituzioni e ai conflitti sociali che li rendono possibili. Si distingue, realisticamente, non per la pretesa di esaurire un arco di oltre tre secoli in ogni dettaglio, ma per la funzione didattica esplicita e per l'equilibrio tra sintesi e precisione terminologica, dichiarato dagli autori e dall'editore. In confronto a manuali più narrativi o a opere specialistiche, privilegia un impianto lineare e concettuale adatto a costruire fondamenta solide. La presenza di autori con competenze riconducibili alla storia politica e alla storia economico-sociale favorisce inoltre una visione non limitata alle grandi potenze o alle sole vicende diplomatiche. Va letto come testo base, da integrare con fonti, atlanti e approfondimenti mirati. Proprio questa funzione di quadro generale ne rappresenta il tratto distintivo e l'utilità più concreta. Se vuoi supportare Francesco Benigno, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!